ti vogliamo dire la nostra riconoscenza, la nostra lode, o Padre, perché tu continui a mostrarci la grandezza del tuo amore e continui a incoraggiarci ad accogliere il tuo grande progetto. Grazie perché mostrandoci la testimonianza di Paolo ci fai vedere la bellezza di questo disegno che tu hai su tutta l'umanità e ci hai rivelato nel Signore Gesù. Signore Gesù, tu sei il risorto, il vincitore, sei colui che è passato in mezzo alle lusinghe del mondo e ci ha insegnato a scegliere non ciò che è utile, ma ciò che è vero. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza, perché passando anche attraverso i disagi, la non comprensione, la solitudine, ci ha insegnato ad affrontare anche le incomprensioni, le solitudini. Ci fai vedere quanto valga la considerazione dei potenti. Grazie perché ancora una volta ci sostieni, ci indichi la strada e ci inviti a non scoraggiarci di fronte alle difficoltà, di fronte a coloro che, anziché cogliere la luce, cercano piuttosto di scegliere il compromesso, la scappatoia facile. Ti chiediamo ancora una volta di donarci lo Spirito Santo, perché sia lo Spirito Santo stesso a dilatare il nostro cuore e a darci desideri di bellezza, di pienezza, di totalità, di verità, di luce, di giustizia. O Spirito Santo, opera nei nostri cuori, rendici veramente sensibili ai tuoi richiami, rendici capaci di cogliere con attenzione il tuo linguaggio, che è impegnativo e serio. O Maria, tu che sei stata e sei vela docile al vento dello Spirito, insegnaci quella docilità che nasce dall'amore e dalla semplicità e dall'umiltà. Amen. Ecco, gli ebrei che sono lì ad ascoltare Paolo, che fa la sua apologia, io credo che avrebbero potuto formulare delle obiezioni. Non so se vi siete accorti che Paolo non si sta rivolgendo agli ebrei. A chi si è rivolto? Si è rivolto a Festo e si è rivolto ad Agrippa. Vabbè che Agrippa era alla lunga ebreo, se si può, ma alla lunga nel senso che è stato educato a Roma, eccetera, ebreo perché comunque era legato alle tradizioni ebraiche. Però avrebbero potuto formulare delle obiezioni, dal momento che l'oratore si rivolge a dei non ebrei, però le domande non affiorano e nemmeno l'oratore si rivolge a dei non ebrei, quindi queste domande, però ci sono delle obiezioni che adesso noi troveremo, perché il racconto insiste, vedremo, sulla reazione positiva di Agrippa, che comunque era stato educato nel paganesimo, pur essendo ebreo, quindi era sensibile ancora ai valori ebrei. In effetti adesso troveremo che Agrippa dice, ma per poco non mi convince a diventare cristiano. Quindi Agrippa rimane sorpreso di fronte a queste parole, no? Per dire, guarda, sei riuscito quasi a convincermi, quasi, però. E questo è il dato interessante, perché mostra molto bene che con la sua testimonianza Paolo non solo si è discolpato, ma ha anche suscitato nei suoi ascoltatori il desiderio di credere in Gesù. In altri termini potremmo dire che l'apologia di Atti 26 è da una parte un discolparsi di Paolo, ma dall'altra parte è una buona notizia, è un Evangelo, tant'è vero che quest'uomo rimane colpito. no? Quindi si avvera la parola che Gesù aveva detto, vi ricordate cosa aveva promesso Gesù? Io vi darò linguaggio e parole a cui i vostri accusatori non potranno resistere. Quindi persino quest'uomo che è navigato nelle cose di mondo rimane sorpreso dalle cose che Paolo dice, dalla sua determinazione. Quindi l'apologia è veramente una evangelizzazione, eh? Vi sono presenti tutti gli elementi della teologia della Chiesa di allora, sono almeno cinque elementi. Il primo elemento che troviamo, visto che abbiamo concluso un po' il discorso prima di introdurci alla conclusione, ecco, prima di tutto il cherigma primitivo, cioè il versetto 23, per esempio, annuncia le sofferenze e la morte e la risurrezione di Cristo e la loro finalità salvifica. Vedete che dice che Cristo doveva soffrire, che risuscitato per primo da morte avrebbe annunciato la luce al popolo e ai pagani. Quindi questo era il primo cherigma, cioè il primo annuncio della salvezza era questo, il nucleo, il primo credo è qui. Non c'erano altre cose, dopo il credo si è sviluppato aggiungendo e precisando diverse cose, ma il nucleo è questo, eh? Seconda cosa è la presenza continua del risorto nella Chiesa, che deve essere testimone, e qui lo possiamo vedere molto bene nel versetto 15, quando dice chi sei tu Signore? E il Signore risponde, io sono quel Gesù che tu perseguiti. Quindi la seconda idea chiave è questa, è che Gesù risorto è presente all'interno della sua Chiesa, non dice io sono qui perché tu stai perseguitando i miei cristiani, no, io sono quel Gesù che tu perseguiti, quindi Gesù è dentro della Chiesa, già una seconda idea ecclesiologica fondamentale, che però rimane valida anche per noi, erano le idee fondamentali che allora, cioè quello sviluppo, quello che svilupperà poi tutta l'ecclesiologia, tutta la teologia si svilupperà poi su questi punti. Il terzo punto è l'origine cristologica della missione universale, i versetti 17 e 18. A un certo punto dice che Gesù dice sta in piedi, no? Per questo io ti libererò dal popolo, dai pagani ai quali ti mando, per aprire loro gli occhi perché si convertano dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio, perché ottengano per la fede, per me, in me la remissione dei peccati e partecipano all'eredità dei santi. Quindi da dove deriva questa missione? Questa missione viene da Cristo, è Cristo stesso che ha confidato questa missione, non è che Paolo un giorno dice ma che bello essere cristiano, allora adesso voglio annunciare a tutti, no, è Gesù, del resto il Vangelo che lo dice, no? Andate in tutto il mondo, fate discepoli di tutte le genti, i Vangeli si concludono, almeno Matteo, Marco, e finiscono così, ma anche Luca in qualche maniera. Quindi c'è questa consapevolezza che la missione non è qualcosa che uno si è dato, non è che uno dice, oh guarda, vieni anche tu perché abbiamo trovato una cosa interessante, magari piace anche a te. No, no, non è una, è un impegno, è una missione confidata, affidata da Cristo. Una quarta idea importante, un quarto elemento, è l'interpretazione cristologica delle scritture, qui l'abbiamo vista un po' in tutto il testo, versetti 15 fino al 17, poi ancora il versetto 22 che riprende ancora questa fedeltà, cioè io sono venuto perché non ho detto nient'altro che ciò che i profeti e Mosè hanno detto e quindi che tutto si riferisce a Cristo, è quello che io ho chiamato la continuità. Fino a esasperare, fino a rompere le scatole, ho ripetuto questa continuità. Paolo non sta dicendo un'altra cosa rispetto al grande progetto d'amore che il padre aveva fin dall'inizio, non sta aggiungendo pezzettini perché magari gli mancava qualcosa, no? Sto decorando l'albero di Natale, no, c'è già tutto lì. E poi c'è un quinto elemento, che è quello che potremmo chiamare la tipologizzazione cristologica della missione apostolica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ciò che gli apostoli fanno non è se non ciò che Cristo ha fatto. Cioè, questo è il significato, quello che io ho chiamato tipologizzazione cristologica. Cioè, gli apostoli sono chiamati a fare quello che ha fatto Cristo. Gesù l'ha detto, quindi non vengono ad aggiungere qualcosa, ma a rifare quello che lui ha fatto. Quindi Paolo deve portare la luce a Israele e alle nazioni. Ma chi è la luce? Cristo. Sull'esempio di Cristo, Gesù ha detto, io sono la luce del mondo, ma poi a cosa ha detto agli apostoli? Voi siete la luce del mondo. Quindi il cristiano deve improntare il suo agire a quello di Cristo. Non siamo coloro che hanno inventato qualcosa, che hanno aggiunto qualcosa. No, dobbiamo riproporre il modello di Cristo anche noi. In breve, quindi, raccontando la sua vita, una vita attraversata dalla presenza del risorto, Paolo sta annunziando il Vangelo, cioè la buona notizia. La sua vita diventa una buona notizia. E i racconti di Atti 22, ma soprattutto di Atti 26, ci dimostrano, se ce ne fosse bisogno, che la vita di Gesù non è l'unico racconto che costituisce il Vangelo, ma il racconto della vita dei suoi testimoni forma un vero e proprio intreccio col Vangelo di Gesù. Leggete il capitolo 21 del Vangelo di Giovanni, cosa dice? Lo ricordate? Mi guardi con un fare stranito. Il capitolo 21 del Vangelo di Giovanni dice: ci sono molte cose che Gesù ha compiuto, ma non sono state scritte tutte, perché non basterebbe il mondo a contenere i libri che si scriverebbero se dovessimo scrivere tutto ciò che Gesù ha fatto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ogni cristiano, ogni discepolo, è un libro di Cristo, quindi è un Vangelo, quindi non esiste soltanto il Vangelo scritto, ma siamo noi il nuovo Vangelo, noi siamo il Vangelo di Cristo, quindi noi siamo coloro che continuano attraverso la nostra vita la buona notizia di Gesù, facciamo vedere che Gesù è vivo e risorto perché sta operando ancora in noi. Io ricordo una frase che mi aveva detto l'abbé Pierre molti molti anni fa, ero ancora seminarista, se avete conosciuto almeno di fama l'abbé Pierre, quello che ha fondato gli stracivendoli di Chiffonnier di Emmaus, e l'abbé Pierre dice che proprio il giorno in cui lui è andato a chiedere a un mangiapreti di dargli il cemento perché dovevano costruire la casa per dei poveri e tutti gli, era già sabato pomeriggio, erano chiusi tutti i negozi, erano chiusi tutti i magazzini e hanno detto alla Vepia, ma veramente ci sarebbe, ma a quei tempi, voi sapete come costruivano le case, non so se sapete, cioè c'era una legge in Francia a quell'epoca, negli anni 50, per cui se uno costruiva una casa e riusciva ad arrivare al tetto prima che la polizia riuscisse a fargliela demolire, quella casa era da lasciar su. Ecco, una lotta contro il tempo. Allora l'abbé Pierre, che era un periodo difficilissimo per la Francia, c'erano tantissima gente sotto i ponti, gente senza casa, dice, dobbiamo, aveva degli amici, eccetera, è riuscito a trovare degli amici, i quali hanno programmato, messo in cantiere una casa che nel giro di poche ore, tra il pomeriggio del sabato e il mattino della domenica, aveva il tetto, e al lunedì quando arrivavano i poliziotti il tetto c'era su e non si poteva più abbattere, e dopo c'era solo da finirla. Soltanto che bisognava, e questo lavoro si faceva, siccome era tutta gente volontaria che lavorava fino al sabato, sabato pomeriggio non si lavorava perché allora non c'era il venerdì, la settimana corta fino al sabato, e allora arrivano, avevano promesso la casa a una coppia di sposi che avevano dei bambini e non avevano dove metterli perché faceva freddo, eccetera, e ci avevano promesso sta casa e mancava cemento, c'erano i mattoni, è pomeriggio, erano lì, padre cosa facciamo? Andiamo. E il padre dice, ma andiamo a comprare il cemento, sono tutti chiusi, tranne uno che ho mangiapreti. E il padre dice, ci vado io. E lui che l'aveva raccontata sta roba qui, E lui ci va. E dice, entrai, appena entrai lui mi riconosce subito, dice, padre, venga avanti. E gli ha fatto tutto un discorso, gli ha detto che lui non credeva, non credeva in Dio perché i preti gli avevano fatto perdere la fede, perché i preti facevano differenza tra ricchi e poveri, cioè tutta una serie di cose. E poi disse, padre, io non so se esiste Dio, ma se c'è è in quello che fate voi, ecco il Vangelo, capito? È lì. È quello che lui diceva, cioè il Vangelo visibile con la parola, ma anche con la vita, soprattutto con la vita. Io non so se esiste Dio, ma se c'è è in quello che fate voi. E questa certezza che è lì in questo fatto concreto. Voi state scrivendo un nuovo Vangelo, la buona, e gliel'ha dato gratis. Così diceva, così l'ho avuto gratis. E hanno costruito la casa e finalmente per poter dare ospitalità a questa famiglia. Ora, è lì in fondo, è quella, la gente semplice questo lo capisce. Che cosa attirava la gente a Roma mentre moriva Giovanni Paolo II? Lì c'è Cristo, c'è il Vangelo scritto, c'è la buona notizia scritta, lì è lì. Io mi ricordo di gente che si è convertita davanti al feretro. Mi ricordo un giovane che poi io ho incontrato a Međugorje, che è arrivato a Međugorje, un giovane medico che stava meditando suicidio, era disperato, non aveva senso, faceva medico, chirurgo, che operava il cuore ed era quelli che... come si chiamano, che fanno le i trapianti e queste cose qui, stato anche a Londra eccetera. Quel giorno lì mi diceva, io stavo concludendo la mia esperienza a Roma, ero disperato dentro, non sapevo perché vivere, e mi ricordo, e dice, allora ho sentito del Papa e ho voluto andare e sono andato là, ma io non sapevo pregare, io lontano da Dio. E poi quando ho saputo che è morto, sono andato e sono riuscito a mettermi in coda e raggiungere il fenso, e gli ho detto, fammi trovare qualche ragione per vivere. E uscito fuori mi ha detto, ho visto un volantino scritto da un certo giornalista che mi ha interessato perché parlava del Papa e volevo conoscere di più del Papa. Allora andai in un negozio lì dietro il cupolone, in via Borgo Pio, lì sono delle librerie, e ho detto, mi dia un libro di questo giornalista, e ne aveva un solo libro. Ed era, questo giornalista aveva scritto un libro su Međugorje, cioè gli era rimasto soltanto questo libro, gli altri non li aveva, diceva, mi dia questo. E ha cominciato a leggere di Međugorje, è venuto a Međugorje, è partito, dice, mentre ero in macchina mi dicevo, ma sono matto, dove sto andando? Sono impazzito, ma in un posto dove appare la Madonna, possibile, no? Poi è arrivato là, lui medico, sono cose strane se volete, no? È arrivato a Međugorje, mette giù la macchina in piazza della chiesa, quella zona lì, arriva sulla piazzetta e lì c'era la mia accompagnatrice del mio gruppo, la quale guarda caso è medico, cardiologo, anche lui cardiologo eccetera, no? E c'era lei e la sua mamma, perché era venuta a Međugorje con la mamma, e allora volevano fare la fotografia, e lui faceva lei, faceva la mamma, la mamma faceva lei, e lui passa via e dice, volete che la faccia io? Ah, è italiano? No, allora si mettono e fa la fotografia insieme, poi dice, ma cosa fa? Ma veramente io sono arrivato adesso a Međugorje, non so cos'è qui, e, ma guardi, noi, e che cosa fa? Ma io sono cardiologo, anch'io, piacere, me lo trovo lì in pensione, me lo porta lì, non aveva neanche un posto dove andare a dormire, a combinazione un'altra pensione aveva un posto. E così, naturalmente si è seduto al mio tavolo e pian piano ho cominciato a seguire, cambiato da così a così, poi è venuto anche a fuori e comunque è cambiato tutto. Per dire, ecco, quest'uomo è stato toccato da Giovanni Paolo II per come viveva, come ha vissuto la sua morte, la sua sofferenza, ma c'è un modo, c'è un senso per vivere, è la buona notizia, no? La gente che andava ad Ars, i pellegrini di Ars, qualcuno domandava, cosa siete andati a vedere ad Ars? La risposta, siamo andati a vedere Dio in un uomo. Ecco la buona notizia, capite? Allora, è importante questa realtà, cioè alla fine il cristiano diventa, è colui che fa vedere con la sua vita la buona notizia, diventa un Vangelo vivente. E su questo dobbiamo interrogarci certamente, no? Per dire, ma gli altri vedendo me, vedono un Vangelo vivente o vedono una schifezza? Dobbiamo un po' domandarcelo, perché è questo che rende credibile il Vangelo, non i libri non servono a niente. Bene, Dopo aver fatto questa premessa lunghissima, ecco allora che andiamo avanti a leggere. Mentre egli diceva queste cose in sua difesa, Festo alza la voce, finalmente interviene Festo, no? Festo che è il procuratore, alza la voce e gli grida: tu stai delirando, Paolo, il tuo gran sapere ti ha dato la testa. Sei diventato matto. Se vi ricordate cos'era successo precedentemente con Felice, l'altro procuratore, che lo ascoltava volentieri, ma quello era un vero porcello dal punto di vista della sua vita morale e sessuale, e quando Paolo leggeva nei cuori, probabilmente ha cominciato a toccare il tasto della castità, ha detto: su questo ti ascolterò un altro giorno. Preso da paura, assomigliava un po' a Sant'Agostino, no? Che pregava per la castità ma aveva soltanto paura di essere esaudito. Ecco, ora e qui anche questo gli dice: ma tu sei pazzo, no? Sei impazzito, cosa ti è successo? Stai delirando. E Paolo: non sto sragionando, eccellentissimo Festo, ma dico parole veritiere e sensate. Infatti il re è bene informato di queste cose. Quindi lui si riferisce ad Agrippa, dice: prova a domandarlo ad Agrippa. Il re è ben informato di questo, cioè lui conosce i profeti, lui conosce la Sacra Scrittura, e se lui è consapevole di ciò che è contenuto nella Sacra Scrittura, sa che Gesù Cristo è semplicemente l'ultima parola di tutta una serie di parole che Dio ha detto, e quindi non è un fungo nato improvvisamente chissà dove, ma è il frutto di tutto un lavorio e di tutto un cammino ben preciso e ben sensato. E quindi dice: il re è ben informato di queste cose, e così io parlo davanti a lui con piena fiducia, perché non penso che alcuna di queste cose possa essergli ignota. In realtà, ecco qui ancora San Paolo va avanti, non si tratta di fatti avvenuti in qualche angolo remoto, queste cose qui, parlare di Gesù Cristo, eccetera. Credi tu, re Agrippa, ai profeti? E poi aggiunge: lo so che ci credi. Molto serio, serio Paolo, lo so che ci credi. E Agrippa a Paolo: ancora un poco e mi persuadi a farmi cristiano. Quindi per dire, no, che rimane colpito, no, per dire: ma mamma mia, per bacco Paolo. E Paolo: o poco o molto, Dio volesse che non solo tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diveniste come sono io, all'infuori di queste catene. Cioè, vi auguro io di diventare così, vi augurerei davvero di diventare cristiani. Sapete che guadagno, che gioia, che bellezza diventare cristiani. Quindi, cioè, in pratica possiamo dire veramente, cioè, in fondo Paolo ha fatto centro, no? Cioè, alla fine questa gente rimane entusiasmata o comunque toccata dal fatto che Paolo non è un pazzo, non è uno che vaneggia, non è un fanatico, ma è uno che crede le cose che dice e probabilmente le sta dimostrando. E allora Paolo dice: va bene, allora il re, il governatore e Berenice e quanti erano seduti con loro si alzarono. Finita la seduta, allontanandosi, parlavano fra loro e dicevano: un uomo come questo non può far nulla che meriti la morte o le catene. Anzi, Agrippa, soggiunse a Festo, quest'uomo avrebbe potuto essere rilasciato se non avesse fatto appello a Cesare. Ecco, allora qui il risultato finale, qui siamo al risultato finale, però al di là di tutto è molto deludente. I suoi ascoltatori si riparano dietro l'appello che Paolo ha fatto a Cesare, pur di non sentirsi interpellati direttamente, o meglio, per non cambiare vita. Il discorso di Paolo è commovente. Non è un malvagio, non è colpevole di nulla, l'imperatore lo assolverà, pensano gli ascoltatori, però non cambiano vita. Nessuno di loro di fatto si è convertito. Capite com'è? Vi ricordate, questo non vi ricorda nulla del Vangelo? La parabola del seminatore. Il seme cade, ma cade sulla strada, cade in mezzo alle spine, cade sui sassi, cioè non basta sapere, bisogna vivere. Siamo sempre alla grammatica dell'assenso di John Henry Newman. Non basta l'assenso nozionale, occorre l'assenso reale, occorre cominciare a vivere le cose che ci dicono di credere, se no non scatta niente. Non basta un bel discorso per convertire una persona. Oh, come ha parlato bene, guarda, ha parlato come un libro stampato, però non è cambiato niente, capite? I libri stampati non cambiano le persone. Il fatto di essere cittadino romano consente a Paolo solo di ricevere un trattamento più attento da parte dell'impero, mentre Gesù è stato liquidato da Paolo, da Pilato rapidamente. Cioè, il fatto che Paolo sia un cittadino romano gli va bene, insomma, ma sarà solo per qualche anno, perché poi l'impero farà fuori anche l'apostolo delle genti. Per adesso lo trattano coi guanti, ma quando a Nerone non interesserà più niente di Paolo e avrà bisogno soltanto di discolparsi dall'incendio di Roma, che proprio probabilmente non ha fatto lui, ma dovrà discolparsi e quindi deve scaricare su qualcun altro la colpa, fa in fretta a prendere i cristiani e mandarli al macello. Per il momento lo trattano bene. La cittadinanza romana gli consente di non essere fustigato, a differenza di Gesù, il quale, essendo un povero Galileo, non contava nulla, poteva essere flagellato. Paolo non può. Lo hanno battuto, ma lo hanno fatto illegalmente. Luca fa dunque notare che, per quanto la testimonianza venga offerta nel modo più esplicito possibile, si scontra con la durezza di cuore dell'uomo che non vuol cambiare. E questo è il problema. La testimonianza è bella, il discorso è splendido, ma c'è un problema. C'è il cuore dell'uomo che non vuol cambiare. Il problema è un cambiamento radicale che avviene giorno dopo giorno. È lasciare che questa parola entri profondamente e non si fermi alle sue epidermide. Un po' come quel bambino che è andato a scuola, era entusiasta. Sapete quel bambino, primo giorno di scuola, tornato a casa, la mamma dice: com'è andata? Benissimo. Ah, ma allora sei contento? Sì, molto bello, interessante, ma bello, bello, bello. Ma c'è un problema, sì? Quale? La maestra ha detto che bisogna andare anche domani. E questo è il vero problema. Ascoltare un bel discorso è bello, ma c'è un problema. Bisogna poi viverlo. Bisogna andare anche domani. Non è qualcosa che ti appaga soltanto le orecchie, bisogna giocarsi. La gasatura va via e si vede se era buon vino o se era semplicemente dello sciroppo con dentro dell'azoto, un po' di gas, no? Ecco, dicevo che quindi Luca fa notare proprio questo. C'è la durezza del cuore dell'uomo che non vuol cambiare. Sebbene abbia capito, l'uomo si chiude alla buona notizia, e questa possibilità è la libertà umana. Hanno capito, si sono entusiasmati di Paolo, se ne vanno via dicendo: non ha niente, poverino, vedi, è fortunato. Non... Certamente l'imperatore lo assolverà, ma nessuno fa un passo più in là. Non tanto per lasciarlo andare, ma per dire: mamma mia, dobbiamo veramente cambiare vita. Guarda le cose che ha detto, guarda come sono vere. Forse bisogna veramente dare una svolta. La beffa maggiore è l'ipocrisia, dietro cui i potenti si riparano, per cui sembra che le cose non possano andare diversamente. Festo e Agrippa sembrano domandarsi cosa possono fare per Paolo, ma dall'altra parte si sentono giustificati di non fare nulla, perché? Cosa vuoi? Lui ha scelto la via dell'imperatore, lui ha scelto la via di appellarsi, cosa possiamo fare? Potevano insieme dire: guardate che c'è una scappatoia, non è mica detto, noi non inoltriamo all'imperatore la domanda, lasciamo perdere tutto, facciamo finta di niente, ma nessuno si vuole compromettere. Siamo sempre nel pilatismo, no? Cioè, per lavarsi le mani, per dire, e se poi avremo dei guai, se poi i sommo sacerdoti faranno ricorso, e se poi, lui ha fatto ricorso a Cesare, cosa vuoi? Ormai, capite? Siamo quindi di fronte, da una parte alla durezza del cuore, dall'altra all'ipocrisia, ma non dobbiamo scoraggiarci. Io penso che anche questa è una bella lezione per noi, no? Cioè, in fondo, è un invito, la parola di Dio, di questi ultimi versetti, ci invita a non farci delle illusioni, perché noi spesso ci facciamo delle illusioni, no? Ci illudiamo che siccome abbiamo detto la verità gli altri ci accolgono. Assolutamente no. Anzi, hai detto la verità, è già bene che non ti hanno fatto fuori, perché hai detto la verità, no? Quindi non c'è da, tra l'altro c'è, io lo ricordo sempre, no? Un proverbio arabo che dice: regala un cavallo a chi ti dice la verità, gli servirà per scappare. Perché è così, insomma, la verità dà fastidio. E qui in questo caso la verità ha suscitato entusiasmo, ma poi entra il solito buon senso. E allora questo ci dice: ma guarda, non devi mica scandalizzarti, è così che va il mondo, è così che è sempre accaduto. Gesù ce l'ha detto, del resto, non crediate che, anzi, quelli che vi uccideranno crederanno di dar lode a Dio, e quindi non stupitevi di nulla. E poi aggiunge Gesù: io ve l'ho detto, io ve l'ho preannunciato, quando succederanno queste cose, non perdetevi d'animo. È normale che sia così. Questo ci dà coraggio, no? Cioè, sapere che, perché noi quando le cose vanno male ci facciamo sempre le classiche domande inutili, no? Sapete quali sono le domande inutili? Dove ho sbagliato? No? Ah, ma la colpa sarà mia che, no? Il problema non è dove ho sbagliato, ma mi trovo di fronte a qualcuno che non è disposto ad accogliere ciò che io gli ho detto, basta. È probabile che io non abbia anche sbagliato, ma non ho detto che siccome l'altro non mi ascolta io ho sbagliato, no? State bene che anche è sempre il solito processo di colpevolizzazione inutile che fanno anche i genitori quando educano i figli, e poi i figli, dopo educati nella fede, perdono la fede. Devo aver sbagliato qualcosa. Tu hai fatto, c'è un'unica cosa sbagliata, virgolette, che Dio può aver fatto, lui però, di averci dato la libertà, ma questa non è una cosa sbagliata. E avendo la libertà noi possiamo decidere di bere l'acqua del fiume oppure di tuffarci dentro, di annegare, con due scelte. È la stessa acqua. La colpa è di Dio che ha creato il fiume, ma no, la colpa è tua che usi male della tua libertà. Non possiamo sequestrare tutti i coltelli del mondo perché qualcuno lo usa per tagliare la gola, dal momento che ci serve anche per tagliare la carne, per affettare il salame, per tagliare per il pane, ma anche per intagliare il legno, per fare le sculture. Ora, demonizzare non serve a niente, come dire: dove ho sbagliato io, oppure che cosa ho detto di sbagliato? Nulla. Paolo che cosa ha detto di sbagliato perché lo lasciassero in carcere? Semplicemente è trovato di fronte, da una parte l'ipocrisia, dall'altra la mancanza di coraggio nel tirare le conseguenze, no? E quindi quando ci si trova di fronte alla durezza di cuore e l'ipocrisia, certamente non si può fare molta strada. Questo ci invita allora a guardare a Gesù, a guardare a Paolo, a guardare i testimoni della fede e a dire con semplicità: io sono chiamato ad annunciare la luce del Signore e a portare quello che Lui mi ha dato. Poi nessuno è costretto a credere. Viene in mente sempre la solita Bernadette Soubirous, no? La quale non si faceva delle domande dicendo: ma io, la bella signora mi ha detto di andare a dire ai preti che io, di fare una cappella qui, che lei è apparsa e che vuole il suo culto qui. E non è che ha detto: siccome non mi crederanno, allora vuol dire che io ho avuto le traveggole. No, lei arriva dal parroco, glielo dice, e lui dice: ti è apparsa la bella signora? Sì. E mi ha detto di dirle che di fare una piccola cappella. Oh, ma io non ci credo che ti appare la bella signora. E lei ha risposto: la bella signora mi ha incaricato di dirvelo, non di farvelo credere. E io ve l'ho detto. Basta, molto semplice. Cioè, noi non siamo incaricati di far credere la gente, noi siamo incaricati di dirlo, basta. Se l'altro vuol credere, no, pazienza, il problema è suo, non è nostro. Noi non siamo incaricati di costringere le persone a aprirgli la testa e metterglielo dentro, no, non, assolutamente no. Una volta che tu gliel'hai detto, basta, sei libero, tu hai annunciato la parola. Che fossero contrari o favorevoli, che importa, tu hai fatto il tuo dovere. Questo, capite, che ci dà serenità, ci dà semplicità, ci dà anche umiltà. Siamo strumenti. Non è una parola nostra, noi consegniamo la parola che gli altri dicono. E se gli altri non vogliono ascoltarla, ma neanche Gesù, che è il buon seminatore, che ha seminato tutto, non è stato ascoltato. Allora?